L'artista nostro ospite oggi viene dall'Abruzzo, lui è l'ottimo Umberto Palazzo, e quindi ho già prima citato la sua storia musicale, lunga carriera che inizia già dalla seconda metà degli anni 80, Allison Run, i primi Massimo Volume, e poi il Santo Niente, il Santo Nada, DJ, organizzatori di concerti e artista anche in solo. Parleremo del suo disco L'Eden dei Lunatici. Ci andiamo ad ascoltare questo brano dal titolo La Riviera. Lui è Umberto Palazzo. Buon ascolto, e tra poco con noi al telefono.
Riviera che non dorme mai.
La Riviera che non dorme mai, probabilmente sarà già così da un po' di settimane, visto che il caldo non manca, siamo in estate piena. E oggi abbiamo al telefono con noi l'autore di questa canzone, l'autore di questo lavoro, l'Eden dei Lunatici, Umberto Palazzo. Ciao Umberto, ben trovato.
Ciao.
Allora, questo è un disco uscito già da un po', un anno esatto, ci arriviamo con un annetto di ritardo, dai, però l'importante
è sempre esserci. Valido,
esatto.
Beh, è un disco estivo, va bene per tutte le estati.
Un lavoro, sì, appunto, che già conoscevo, ma ecco, abbiamo modo di parlarne oggi, forse non è un male, perché poi alla fine fa bene ogni tanto andare a riscoprire dei dischi. Sai, le produzioni, lo saprei benissimo, sono tante nel tempo, poi magari se ne parla tanto in un periodo quando è l'uscita di un lavoro, poi cala un po' il silenzio perché è sommerso da tanti altri titoli. Allora, perché non invece riparlare di un disco proprio a distanza di un anno? Ecco, intanto com'è andato questo lavoro? Che impressioni ha suscitato?
Bene, per le mie aspettative, per come è stato realizzato, cioè l'ho fatto completamente da solo, sia per quello che riguarda la registrazione, la produzione, che la distribuzione, anche la realizzazione dei video. È un piccolo successo di autoproduzione, sold out, oramai rimane qualche copia in CD, poi insomma l'ho gestito in maniera totalmente autarchica, mandando qualche nessuna copia in giro, è stato anche recensito, quindi va bene. No, ho una mia piccola nicchia di fan che mi segue, va bene.
Esatto, è proprio così, perché insomma la tua carriera è lunga e stimata, poi non solo come musicista ma anche come DJ, anche come organizzatore di concerti, insomma l'esperienza nell'ambito e nel campo musicale ce l'hai, e sai insomma ormai dopo tanto tempo anche quali sono i segreti per certi versi del muoversi in questo aspro mondo di quello che è quello, diciamo, underground italiano musicale. Quindi eccoti che ti presenti tra l'altro in copertina con una foto tua da giovane. Ecco, come mai questa scelta e a quando risale quella foto?
Deve risalire ai primi anni 80, avrò una ventina d'anni, scarsi, avrò 19-20 anni, deve essere il mio primo o secondo anno a Bologna. Ed l'ho scelta perché tutto l'album è incentrato su un periodo pre-adolescenziale e post-adolescenziale. È un disco che sia musicalmente che come atmosfere dei testi mi riporta a un periodo immaginariamente felice, però è una riflessione su quella che è stata la mia adolescenza, la mia formazione con i cantanti italiani, cosa che magari non si è mai vista nelle altre produzioni molto più americane, inglesi, come impostazione musicale. Sì. Ma io sono stato anche un grande, e sono un grande fan di Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele, Carella, Ivan Graziani, Ivano Fossati e così via. Insomma, ho reso omaggio a questa mia formazione parallela, oltre a quello che si può immaginare dagli altri miei dischi, cioè Bowie, Joy Division e tutto il resto. Certo. Ho fatto un disco italiano, il primo disco veramente completamente italiano che faccio, molto pop, però
però
a diversi livelli di lettura.
Quando si dice pop qualcuno può storcere il naso, invece no, cioè il pop
in realtà non è pop, è retro pop.
È retro pop.
Adesso è tutto del pop come era alla fine degli anni 70, che non è il pop di adesso, oggi come oggi è alternativo, pare.
Lit pop, quello che è, insomma, da queste parti non è che proprio ci faccia strappare i capelli, tolto
ma
qualche tipo.
A me.
Esattamente. E qui l'Eden dei Lunatici, ecco, anche il titolo è particolare, a cosa fa riferimento?
Ma l'Eden dei Lunatici fa riferimento alla famiglia, l'Eden dei Lunatici è proprio letteralmente descrive la canzone, un terreno che avevamo dove si univa tutta la famiglia grande, meridionale di una volta, fatta di 7 zii, 20 cugini minimo, come si viveva l'estate alla fine degli anni 70, primi anni 80, in maniera molto ruspante, con i problemi che c'erano allora, con le limitazioni e le repressioni che c'erano allora. L'Eden dei Lunatici è questa stagione dell'anima a cui ha spinto a tornare, a riprendere un posto all'interno della mia famiglia, che è un ruolo di responsabilità che adesso io da vecchio, da sono vecchio, mi devo occupare di quelli che una volta erano i grandi.
Certo.
Questo è il sottinteso della canzone, che traspare poco, ma non è questo il significato.
Un lavoro che appunto va a citare anche, diciamo, certe atmosfere così estive di stabilimenti. Ecco, io per esempio ricordo quando ero piccolo, ero a Senigallia, stabilimenti che erano totalmente diversi, avevano una loro poesia rispetto a quelli che sono diventati attualmente anche un gran casino, sembra talvolta un Luna Park a cielo aperto. Non so, tu se hai questa impressione, vivi anche tu, se non sbaglio, insomma, vicino.
Io lavoro negli stabilimenti,
esattamente,
quindi ho visti mutare nel corso di questi 40 anni, 50 anni, anno per anno. Gli stabilimenti che vivono nel disco sono quelli che ruotano intorno al jukebox,
esatto,
ha sempre gli stessi 45 giri che ascolti per tutta l'estate, che possono essere Bollicine di Vasco Rossi, o Si può fare della PFM, o un pezzo dei Cure che miracolosamente diventa una hit in quello stabilimento, non si capisce per quale motivo, e tu ci vai apposta perché in quello stabilimento c'hanno il pezzo dei Cure nel jukebox.
Io ho un ricordo quasi autistico del jukebox, ricordo appunto che ce n'era uno che faceva, prendeva il vinile e iniziava a girare, e lì forse è nato il mio amore proprio per il vinile, perché mi mettevo da bambino, ma ero piccolo, proprio con la testa appoggiata al vetro, e mi facevo ipnotizzare dal vinile che girava proprio e quello poi alla fine me lo sono portato ancora dentro, e lì forse nasce proprio dallo stabilimento e dal jukebox, quindi ci sta, insomma. Anche
jukebox è stato importantissimo anche per le basse del jukebox, che ai tempi nostri le basse non esistevano. Il jukebox è stato il primo oggetto dotato di subwoofer nelle nostre vite. Io ho scoperto il basso tramite il jukebox. Uno dei motivi per andare a sentire il jukebox è che si sentiva il basso, altrimenti non si sentiva.
Un altro elemento del mare, degli stabilimenti di un'epoca, ecco, quello che non so se da altre parti c'è, cioè, almeno nel litorale laziale io non lo vedo più, il moscone, vedo più i pedalò, queste cose qui.
Guarda, è diventato una caccia al tesoro trovare il moscone. Io so dove stanno quei due o tre che sono a Pescara, non ce ne sono più di tre tutta la spiaggia. Ogni tanto li vado a prendere. Ovviamente ho una passione per i musconi, per remare, e odio i pedalò.
Beh, dai, fai pure il fisico a quel punto, remando, insomma, è anche
sì,
qualcosa.
Un esercizio splendido e virile.
Allora, ce l'andiamo ad ascoltare, se sei d'accordo, il moscone.
Come no?
Eccola qui, Umberto Palazzo con noi qui a RadioCittàAperta.it. Ovviamente, se volete commentare la sua musica, se volete fare delle domande, insomma, se volete interagire, SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, il moscone Umberto Palazzo qui ad Alternitalia. Buon ascolto.
Bisogna fare. salti su, che poi chissà, un'onda viene e un'onda va, che fatica non guardare il disegno.
La musica di Umberto Palazzo oggi qui su Radio Città Aperta, il Moscone. Abbiamo Umberto Palazzo con noi al telefono. Allora, ci scrive Giovanni e dice: chiedo ad Umberto se tende ad ascoltare nuove proposte di giovani musicisti e vecchi sconosciuti, o segue più i suoi gusti musicali. In poche parole, ha ancora curiosità di scoprire nuovi mondi musicali?
Ma sono costretto, perché faccio il DJ, comunque cerco di sapere anche che cosa succede a livello alternativo, ma se devo ascoltare per piacere, oramai sono un vecchio palloso, mi ascolto sempre i miei dischi che mi piacciono davvero, cioè quelli vecchi.
Dice, abbiamo dato per le scoperte.
Devo comunque dare per essere aggiornato, certo, con il DJ, quindi so alla perfezione tutto quello che esce, anche il peggio del peggio. Però diciamo che sono anche piuttosto tradizionalista nel supporto, nel senso, a casa ascolto praticamente solo vinile, in macchina ascolto solo CD. Poi ogni tanto mi devo aggiornare, devo accendere la radio e che cosa devo andare a mettere a sti cazzo di ragazzini.
Ecco, ma perché, che gli metti a sti cazzo di ragazzini?
Gli metto, dipende, gli metto il reggaeton, la trap, l'italiano, quello che mastica.
Immagino in quel momento le tue sensazioni interiori.
No, ma in realtà poi sono estremamente tranquillo e tollerante, nonostante sembri così arcigno, riesco pure a divertirmi, poi mi lascio andare.
Eh sì, perché hai citato Facebook, sei molto attivo sui social dove esprimi, insomma, tue varie opinioni e nascono sempre dibattiti.
I Maneskin li metto.
Certo. No, no, dico, quindi ecco, poi sei anche attivo, diciamo, in ambito social, quindi Umberto Palazzo lo potete trovare e insomma vedere un po' le sue opinioni a riguardo, insomma, su vari aspetti, non solo, poi diciamolo, anche musicali. Detto questo, però, insomma, citavamo anche di una tua importante carriera musicale nel corso degli anni, quindi Alison Run, Massimo Volume, Il Santo Niente, Il Santo Nada, ecco, personalmente come non so come porti la domanda, però ecco, che soddisfazione ti dà, nonostante tutto, poi le varie avventure o come possono essere andate, ecco, aver comunque un curriculum di un certo tipo musicale?
Sono contento, perché quando riascolto i dischi che ho fatto mi piacciono. A volte rimango perplesso perché suonavo meglio 30 anni fa di adesso. Perché non depone un gran cammino favore. Comunque,
ma perché ti eserciti di meno sulla chitarra, sugli strumenti?
Avevo molto più tempo per suonare, non facevo nient'altro, adesso devo trovare il tempo per suonare, è difficilissimo. Per esempio, come suonavo il basso quando ero con gli Alison Run, non lo saprei fare adesso, però sono un chitarrista, ero più bravo anche come chitarrista. Vabbè che poi non cantavo all'epoca, quindi adesso mi dedico sicuramente di più a cantare, più che ogni altra cosa. Però per esempio dei dischi degli Alison Run sono fierissimo.
Ristampato poi tutto il materiale.
Da poco, esatto. Ed è proprio lavori belli che mi piace tanto di ascoltare, però in generale insomma sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto, lo ritengo un bel successo per un ragazzino nato nel 64 in un paese dove nessuno faceva musica, si è impuntato a voler fare dei dischi, me lo prendevano tutti per pazzo. Non c'era internet, non c'era niente, non c'era nessuno che avesse fatto un disco, per essere partito da così lontano, insomma.
Chi ti ha fatto scattare la scintilla e l'amore per poter fare tutto questo, un ascolto in particolare, un incontro, non so?
Ma l'impatto fondamentale, più scioccante, è stato sicuramente David Bowie, lo special di Odeon del 77, lo special di Odeon sul punk del 77, ma già ascoltavo musica. Le prime esposizioni alla musica sono state proprio, credo che sia forse il primo disco rock che ho ascoltato deve essere stato Ram di Paul McCartney,
okay,
che rimane uno dei miei idoli assoluti. Poi ho avuto un breve periodo prog, perché ho iniziato a 75,
c'erano prog, belle cose,
decisamente. No, mi piacevano i Genesis, la premiata Forneria Marconi, mi piaceva Bennato, mi piaceva Battisti, poi ho scoperto il punk, il post-punk e David Bowie, e sono diventato punk. Però l'amore per certe cose, insomma, non l'ho mai, musica italiana sempre comprata e ascoltata.
Certo.
E ho sempre pensato al cantato in italiano, non ho mai cantato in inglese.
L'Eden dei Lunatici, quindi a livello fisico è andato esaurito, giusto?
L'album sì, perché ho fatto l'album con questa etichetta francese che si chiama Digger's Factory.
Ah.
E l'ho venduto praticamente in pochissimi giorni, tramite prenotazioni, finito immediatamente, non è mai entrato realmente in circuito, è stato venduto tutto istantaneamente.
No. E questo
erano,
no,
erano 133 copie, sono durate un attimo. Poi ho fatto anche una versione in CD, di cui rimangono forse 20 copie.
Quindi il CD è disponibile, mentre il vinile, sì, insomma, non più.
Perché possono finire da un momento all'altro, non ho suonato dal vivo, l'ho tenute per suonare dal vivo, ma potrebbero finire al prossimo concerto.
Ecco, perché dal vivo c'è qualche data da annunciare?
Dovremmo partire l'8 agosto qui a Pescara, in una situazione un po' a umma, per fare un po' di collaudi.
Ok.
forse si chiama Sunset Experience, sulla spiaggia di Montesilvano, non è un posto rock. Ci andiamo proprio per sgranchirci un po' e vedere cosa succede dopo tanti anni che non vado sul palco con una band, sono tantissimi anni.
E poi nel frattempo è uscito anche questo come possiamo dire, un 7 pollici ideale, insomma, con un lato A e un lato B virtuale. E cosa ci puoi dire di Ondina e la Nubiana?
Ma mi piace, io essendo vecchio, essendo un fan degli anni 60, mi piace pensare nei termini del discografici di quell'epoca, cioè che esisteva un album, poi si facevano dei singoli inediti che non erano sull'album, ma perché erano discorsi autoconclusivi, perché portavano avanti altri discorsi, anche per motivi meramente commerciali di richiamo nei lunghi passaggi. Ma nel caso di Ondina è un pezzo che ho deciso di non mettere sul prossimo album, che è già pronto da un bel po'.
Ok.
Per far uscire in autunno, perché non era omogeneo il resto del materiale, non era neanche esattamente adatto all'album precedente, quindi però secondo me sono due bei pezzi che vivono di vita propria.
Quindi
ce ne sono tanti altri che usciranno in questo formato del solo singolo.
Che però, ecco, sono, diciamolo, non digitali, cioè sono solo digitali, non in formato fisico, oppure c'è l'idea...
C'è il CD, ho fatto 100 copie di Ondina, qualche copia di Ondina c'è ancora.
Ah, okay.
Anzi, ricordamelo che te lo spedisco.
Volentieri, sì.
Esiste il CD, ma solo digitale non
faccio. Non ti dà soddisfazione, ti capisco. Sì. Allora, Umberto, io...
Potresti lo farei in vinile, ma un singolo in vinile costa come un album.
No. Le brutte lo si può allegare al vinile, chi lo sa? Sa quelle cose, non lo so. Vediamo. Umberto Palazzo, allora, Ondina, ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente ricordo che tra un po' troverete, tra un po' intendo veramente tra pochissimo, 20 minuti, forse anche di meno, troverete il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e quindi avrete modo anche di riascoltare questa chiacchierata con lui quando preferirete. Oggi invece, in questo momento, siamo stati in diretta con Umberto Palazzo. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, anche, ecco, in base ai tuoi prossimi progetti, che dicevi l'album, c'è altro che vuoi raccontare?
No, ci sarà l'album in autunno e sono molto contento di come è venuto. Anche questo l'ho realizzato in casa, ma con qualche collaboratore che mi ha dato una mano importante. Sarà leggermente differente, ma comunque sullo stesso filone.
Sullo stesso mondo.
E ti ringrazio, Gianluca, che devo dire.
È stato un piacere. Ebbene, allora dai, ci risentiremo per il prossimo lavoro, con atmosfere più frizzanti, magari, intendo a livello climatico. Buon ascolto, Ondina, lui è Umberto Palazzo, eccolo qui.
Lo sai cosa ti farei se tu adesso fossi qui? Sì, amour fu, vero e veramente sei nel costato mio, tu sempre stai. Spesso canto d'indecenza, Ondina mia, ripensando a bocca tua, l'indovino del giornale non sa niente, delle curve del tuo cuore spioverà, forse non annegherò, e alla sponda del tuo corpo approderò. Tu bellezza sulla schiuma della tua criniera sciolta, come ondeggio, come ondeggio, ondina mia, ineffabile creatura. Spesso canto di indecenza, ondina mia, quando penso a bocca tua, di soppiatto t'amo il collo, il fianco, il seno, l'aranceto che tu sei.